localmente qualche pista, ecco, prevedere qualche pista di attività concreta, perché la grande storia si sa che è composta dalle piccole storie locali, no? E allora dovremmo anche tirare fuori delle conclusioni pratiche sul posto con coloro che più da vicino seguono i problemi sociali e i problemi politici del nostro tempo.
Grazie, credo proprio il Vescovo abbia colto in pieno il motivo per cui abbiamo chiesto al Cardinal Martino, anch'io vorrei ringraziarlo per la sua disponibilità, già questa mattina ha tenuto un incontro molto interessante, ci ha illustrato il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che poi potete trovare anche all'uscita, un documento molto importante e anche dalle parole che ci ha detto questa mattina che entra proprio al cuore dell'impegno quotidiano, diciamo, della Chiesa e quindi dei cristiani. Ma questo pomeriggio abbiamo chiesto appunto che fosse con noi per i motivi un po' che diceva il Vescovo. L'esperienza del Cardinal Martino, sono andato un po' a leggere la sua biografia, mi sembra molto interessante perché ha una grande conoscenza soprattutto dei paesi asiatici, è stato pronunzio apostolico in Thailandia, Singapore, Laos, Malesia, Brunei e quindi in qualche modo ha maturato quell'esperienza che poi lo ha portato all'ONU. L'ONU quindi un po' il crocevia di tutti i drammi, di tutte le speranze dell'umanità, il crocevia di tutte quelle situazioni che si possono risolvere in maniera positiva, superando, non con lo strumento della guerra, le crisi internazionali, dove si possono affrontare le grandi questioni del sottosviluppo, della fame, della miseria, dei problemi ambientali. Sono proprio i temi che abbiamo scelto per quest'anno di corso, per quest'anno della scuola di pace. Quindi una persona che da questo osservatorio credo ci può raccontare proprio la sua esperienza, un testimone che ha visto passare tante vicende. E il tema che abbiamo dato, dove va l'umanità, percorsi fra guerre, terrorismo, ingiustizie planetarie, dà un po' il senso di quello che vogliamo affrontare questa sera. Ci sono certamente nel mondo delle ingiustizie inaccettabili, assolute, qualcosa di assolutamente da superare. Purtroppo le soluzioni che spesso si vedono nel mondo sono entrambe a nostro avviso inaccettabili. Da una parte la soluzione del terrorismo, di chi di fronte a tutta questa ingiustizia, questa insopportabile ingiustizia, non trova altro che usare le armi del terrorismo, dall'altra chi magari volendo difendere quelle situazioni di ingiustizia, volendo difendere quei soprusi, in quanto ha la capacità e la forza di farlo, usa la guerra come strumento per mantenere quelle ingiustizie. Noi le crediamo entrambe sbagliate queste soluzioni, quindi vorremmo sentire qualche pista, qualche possibile pista di alternativa. Ma nel dare la parola al Cardinal Martino vorrei rileggervi le parole che ho scritto anche in questi giorni su un articolo, mi sembrano molto significative. Ricevendo recentemente a Pistoia il premio internazionale della pace 2004 del Centro Studi Giuseppe Donati, in memoria di Giorgio Lapira, una persona che sappiamo tutti quanto si è speso per la pace, a proposito della guerra il Cardinal Martino ha affermato: è giunto per tutta l'umanità il momento di porre fine una volta per tutte a questo male comune. Mi ha colpito questa espressione perché il professor Petrella giusto una settimana fa ci ha parlato dei beni comuni dell'umanità, quindi di quelle cibo, acqua, istruzione eccetera che dovrebbero essere condivisi alla portata di tutti. Cardinal Martino definisce appunto la guerra un male comune, l'esigenza di superare questo stadio per tanti aspetti preumano della nostra storia si impone sempre di più come un'istanza etica fondamentale. La violenza collettiva e la guerra costituiscono indubbiamente un male comune, di nuovo, e normalmente un male infinitamente più grave degli eventuali beni e vantaggi particolari che potrebbe procurare agli stessi vincitori. Ecco, mi sembrano parole molto significative con le quali diamo la parola al Cardinal Martino e lo ringraziamo ancora della sua presenza.
Grazie. L'Eccellenza diceva che potrei scrivere un libro o più libri sulle mie esperienze di rappresentante della Santa Sede all'ONU, però per il momento non c'è nessun proposito di scrivere, perché tante cose è bene che stiano ancora nella discrezione del ricordo personale, e chissà se in futuro cambierò idea. Ringrazio sentitamente la Scuola di Pace di Fano per l'invito rivoltomi a tenere una relazione sul tema "Dove va l'umanità? Percorsi tra guerre, terrorismi e ingiustizie planetarie". Nel farmi carico di questa tematica ho ritenuto opportuno articolarla in modo da non limitarmi a fornire un semplice riscontro storico di quello che la Chiesa Cattolica e i Papi hanno fatto per la promozione della pace e della giustizia. Ho ritenuto piuttosto che fosse più utile e significativo proporre una riflessione sulle sfide che i cristiani in genere si trovano ad affrontare oggi sul fronte complesso della pace e della giustizia, in modo particolare se teniamo in debito conto il contesto globale come l'orizzonte ermeneutico più pertinente per una adeguata comprensione di questa problematica. Guerra e pace nella globalizzazione. Il conflitto in genere e la guerra in particolare, infatti, stanno cambiando la propria fisionomia. Sono più orizzontali che verticali, più diffuse che concentrate, più frammentate che unitarie, più quotidiane che eccezionali, più vicine che lontane, più immateriali e perfino virtuali che materiali. Questi rilevanti cambiamenti sono stati provocati soprattutto dal processo di globalizzazione. È doveroso tener conto di questo contesto completamente nuovo in cui oggi si collocano le problematiche della pace e della guerra, sia per conoscere i nuovi condizionamenti negativi per il processo di pace, sia per discernere le nuove opportunità su cui fare leva con evangelica speranza per creare migliori condizioni di pace. Nessuna epoca della storia dell'umanità è talmente negativa da non possedere al proprio interno anche spunti di speranza e leve di positive possibilità. Le guerre di oggi, affermavo, sono più orizzontali che verticali. Il processo di globalizzazione, infatti, è un ampio fenomeno di orizzontalizzazione di tutti i rapporti sociali, anche di quelli conflittuali e bellici, che aumenta man mano che i processi di comunicazione si espandono. Le gerarchie si riducono, i processi dal basso aumentano, i segreti sono sempre meno controllabili, i network informativi sono sì quelli formali, ma sempre di più anche quelli informali e autogestiti, grazie ai bassi costi della tecnologia e alla trasparenza di tanti muri, un tempo impenetrabili. In internet si trova la ricetta della torta di mele, ma anche le istruzioni per costruire una bomba fatta in casa. L'11 settembre ha dimostrato che la morte di 3.000 persone è alla portata di tutti. Basta un coltellino come quello adoperato da un dirottatore, sicché un attento osservatore ha parlato di guerre democratiche, ossia orizzontali. Orizzontalità significa diffusività più che concentrazione, ed infatti la violenza, i conflitti e le guerre si frammentano e quasi si nebulizzano, mentre un tempo erano situazioni circoscritte e unitarie. Aumentano i microconflitti ampiamente dislocati, mentre diminuiscono le guerre convenzionali attuate su grandi teatri. C'è una recrudescenza di guerre civili, etniche, tribali, locali. Nel mondo sviluppato c'è un incremento di insicurezza civile, di guerra per bande e tra gruppi di potere illegale, di microillegalità attuata purtroppo anche da minorenni. Dopo la fine del sistema dei blocchi contrapposti, le guerre si sono disseminate nel mondo come espressione di tensioni particolaristiche, difficilmente riconducibili ad uno schema unitario. Con l'accentuarsi dell'anomia seguita al processo sociologico di detradizionalizzazione, le nostre città spesso conoscono il conflitto parcellizzato ed atomizzato. La diffusività produce a sua volta la quotidianità, ossia la guerra che entra nella vita di ogni giorno. Quando tutti noi abbiamo visto pressoché in diretta, e io l'ho visto, era a New York, le terribili immagini dell'esplosione delle torri gemelle di New York, è stato come se il mondo intero, con tutte le sue tensioni e tutti i suoi conflitti, piombasse di punto in bianco in una stanza. È stato come se i drammi del mondo ci facessero visita a casa. La storia ha bussato a tutte le nostre porte e ci ha ricordato che nemmeno lì, nelle nostre case, era più possibile nascondersi. Non c'è alcun dubbio che il terrorismo abbia portato la guerra nel quotidiano, in ufficio, al supermercato, al ristorante, per strada. È uno degli aspetti più inquietanti della globalizzazione. Tutti i confini vengono infranti e quindi anche tutti i controlli. Proprio perché diffusa e quotidiana, la guerra è anche molto meno controllabile. Avviene senza rispettare più alcuna regola. La guerra nel mondo globalizzato, proprio per questo, è più vicino che lontano. Ci coinvolge direttamente tutti. Bussa alle nostre porte. Ho qui accennato ad alcuni cambiamenti in atto nel mondo di considerare la guerra nell'epoca globalizzata. Medesime considerazioni andrebbero fatte per la pace, che viene sottoposta ai medesimi, anche se opposti nell'esito, condizionamenti. Poiché la globalizzazione è quello che gli uomini ne faranno, dobbiamo mettere in evidenza le opportunità positive che la globalizzazione pone nelle nostre mani. L'orizzontalità, per esempio, ha permesso e permetterà ancor più in futuro di moltiplicare gli attori della pace sulla scena globale, di sviluppare la partecipazione della società civile e dei gruppi di advocacy. La trasparenza delle informazioni permette all'opinione pubblica mondiale di farsi un'idea, di esprimersi e di diventare un vero e proprio interlocutore dei poteri politici su temi di guerra e di pace. Il tragico fenomeno della delocalizzazione delle guerre può stimolare maggiormente gli uomini di buona volontà e la comunità internazionale ad affrontare le cause sociali ed economiche delle stesse e a favorire il dialogo tra le etnie e le religioni. Questo è reso urgente dalla situazione di guerra diffusa, per la quale bisognerà approfondire il cosiddetto dovere di ingerenza umanitaria, dandogli contorni etici, giuridici e diplomatici precisi. Se la fine dei blocchi ha prodotto e tuttora tende a produrre una fase di instabilità internazionale, apre anche a nuove possibilità di intervento che in precedenza erano precluse. Lo stesso elemento della quotidianità della guerra, nella sua brutalità e drammaticità, impedisce di tirarsi fuori dalla mischia e quindi motiva un impegno per la pace non saltuario, ma quotidiano, non astratto, ma concreto, non eccezionale, ma ordinario. Ogni epoca porta con sé rischi ed opportunità. Appartiene al realismo cristiano considerare i primi e alla speranza cristiana valorizzare le seconde. Se la guerra si fa diffusa e decentrata, quotidiana e smaterializzata, ebbene, anche la pace lo può essere e lo deve essere. Ciò che vale per il negativo vale anche e prima di tutto per il positivo. Ogni elemento che gioca a favore della guerra può essere rovesciato e utilizzato a favore della pace. Che ci riusciamo è un'altra questione, che possa esserlo è una certezza. Il contesto globalizzato cambia i connotati sociologici della pace, ma non ne altera la dimensione evangelica, antropologica ed etica. Occorre quindi un supplemento di interpretazione del mondo di oggi nelle sue dinamiche principali e di coraggio profetico, per poter annunciare e preparare la pace anche nel nuovo contesto globale, che si prefigura sempre di più come il contesto del nostro domani. Parallelamente serve anche la capacità di recuperare il senso pieno della pace, che, ripetiamo, non viene alterato dai nuovi scenari sociologici contemporanei o futuri. Possiamo allora chiederci quali siano le nuove esigenze della pace e quindi quali strade possiamo percorrere per costruirla e realizzarla meglio di quanto non siamo riusciti a fare fino ad ora. Acquisire una mentalità preventiva. È plausibile ritenere in primo luogo che la pace richiederà sempre di più di essere affrontata con mentalità preventiva, piuttosto che con interventi a posteriori. Questo perché, come abbiamo visto innanzi, il conflitto e la guerra si fanno diffusi e intrinseci piuttosto che a carattere eccezionale ed estrinseco. Se la guerra fosse ancora qualcosa che interviene dall'esterno in modo prevedibile, si potrebbe anche decidere di pensarci quando dovesse porsi il problema. Era così un tempo, ed è difficile riscontrare nella storia passata forme di prevenzione dei conflitti. Si tratta di una situazione analoga alle catastrofi ecologiche, che un tempo capitavano a seguito di qualche bizzarria della natura, e la società interveniva a posteriori per correggerne i danni maggiori. Oggi le catastrofi naturali che veramente impensieriscono non sono più semplicemente naturali, sono piuttosto indotte dall'uomo e dal suo modello di sviluppo. Quindi vanno prevenute, orientando diversamente il modello di sviluppo. È evidente quello che è successo con lo tsunami, era forse difficilmente prevedibile, ma sistemi di allarme potevano essere in essere, come lo sono in altre parti del mondo. Qualcosa di analogo si può dire anche per la guerra. Certamente essa non è mai stata un fenomeno naturale, ma umano e storico. Tuttavia, nelle società semplici e chiuse, la guerra era un avvenimento che dall'esterno irrompeva nella società per un certo periodo, travolgendone provvisoriamente gli equilibri. Periodicamente, per adoperare le parole di von Clausewitz, la politica adoperava altre armi e nascevano le guerre. Oggi invece la guerra è molto più connessa con la società stessa, i modelli di sviluppo, la negazione dell'ecologia umana nei vari angoli del pianeta. La globalizzazione, come abbiamo visto, ha inserito la conflittualità dentro le pieghe di ogni società. Le informazioni e le immagini ne trasfondono gli effetti ovunque. Proprio per questo è molto meno prevedibile. L'imprevedibilità della guerra odierna è ben messa in evidenza dal fenomeno del terrorismo. Ogni luogo può essere teatro di guerra, ogni momento può diventare un tempo di guerra. La guerra terroristica non è solo là, può essere ovunque. Essa può scoppiare non solo all'ora X, ma in ogni istante. Non è cosa solo per addetti ai lavori, ma per tutti i cittadini. Non si nega che esista ancora la guerra dichiarata in modo convenzionale, anche se oggi le dichiarazioni di guerra vengono annunciate in televisione, piuttosto che trasmesse ufficialmente per i canali diplomatici, come si faceva fino alla Prima Guerra Mondiale. Ma c'è anche, ed è un fenomeno nuovo, la guerra non dichiarata, di cui il terrorismo è l'esempio più evidente. Tutto ciò rende la guerra imprevista e imprevedibile. Inoltre, le cause della guerra si moltiplicano e si intrecciano. Le cause legate ad interessi economici si aggiungono a conflitti etnici o religiosi. Il retaggio di storici rancori si combina con situazioni politiche di incertezza e di dispotismo. Sofferenze sociali alimentano rivendicazioni espresse in forme violente, che spesso si combinano con la lotta per la sopravvivenza, oppure con le tensioni per impossessarsi di risorse naturali. Il carattere dell'incertezza caratterizza così anche la guerra e quindi la pace, come altri importanti fenomeni sociali del nostro tempo. Ne risulta una obiettiva difficoltà a risolvere le situazioni di guerra una volta scoppiate, data appunto la complessità dei fattori in gioco e l'intreccio labirintico delle interconnessioni tra i problemi. Che la guerra sia un'avventura senza ritorno, come ha detto Giovanni Paolo II, è purtroppo vero anche dal punto di vista delle novità sociologiche. Una volta scoppiata diventa difficilissimo dipanare il groviglio delle sue cause per intervenire ex post e ristabilire la pace. Anche la conduzione della guerra è oggi più complessa di un tempo. Nelle società semplici e chiuse le modalità di guerreggiare erano fortemente stabilite. Certo, l'anarchia è perfino congenita con la guerra e forme di giustizia sommaria e di violenza gratuita si sono sempre verificate. Mai come oggi, però, la guerra viene condotta anche con strumenti inediti che evadono dalle forme classiche del conflitto bellico. Le guerre per procura, gli attentati terroristici che colpiscono prima di tutto obiettivi civili, la destabilizzazione politica dell'avversario anche mediante l'arma della suggestione, dell'opinione pubblica, l'uso scaltro del potere e dei media, l'uso calibrato della politica dell'immagine, l'utilizzo di armi nuove e alla portata di tutti, sono solo alcune novità recenti nel modo di condurre la guerra. Esse hanno reso senz'altro meno convenzionale e quindi più imprevedibile la gestione stessa del conflitto bellico. In altre parole, oggi la situazione può sfuggire di mano molto più che in passato, e una vittoria militare ha bisogno di altre vittorie su altri fronti per consolidarsi ed avere un seguito. Infine, la guerra è oggi largamente imprevedibile per quanto riguarda i suoi effetti. Sempre è stato così, però nella società di oggi il fenomeno si è fortemente accentuato in conseguenza alla complessità sociale e della sempre minore incapacità degli esperti di prevedere con precisione le tendenze future. Gli strascichi della guerra o la cosiddetta ricostruzione post-bellica sono eventi molto più complessi di un tempo. La stessa valutazione dei danni è diventata quasi impossibile. Si pensi, a titolo di esempio, alla possibilità di uso di armi chimiche o batteriologiche, oltre naturalmente alle armi atomiche, le conseguenze a medio e a lungo termine possono essere tragiche, ma di una tragicità che non riusciamo nemmeno ad immaginare con sufficiente precisione. Per tutti i motivi che ho qui brevemente richiamato, il futuro richiederà sempre di più una maggiore prevenzione dei conflitti piuttosto che una loro riparazione posteriore. Perciò concordo con quanti affermano che la complessità del mondo globalizzato non richiede meno politica, ma una intensificazione del ruolo della politica, proprio per gestire la maggiore incertezza con un dialogo più aperto e una concertazione più responsabile. In questo contesto va collocata l'esigenza più volte richiamata dal Santo Padre di potenziare e riorganizzare gli organismi internazionali. Una ecologia umana internazionale. La guerra è oggi un fenomeno globale e questo deve far emergere sempre di più come risposta attiva che anche la pace è un fenomeno globale. Questa globalità non va tuttavia intesa solo in senso estensivo. Dalle guerre moderne nessuno può sentirsi al sicuro e tirarsene fuori, e nemmeno solo come complessità. Le guerre moderne sono frutto di un intreccio di cause. Credo che questa globalità vada intesa anche e soprattutto in senso intensivo. Il venir meno dell'ecologia politica e perfino dell'ecologia naturale dipendono dal venir meno della ecologia umana. Oggi la guerra appare in modo lampante come un frutto finale della distruzione progressiva dell'ecologia umana. Questo è dovuto al fatto che la globalità significa soprattutto interrelazione dei vari ambiti ecologici tra loro e indipendenza dall'ecologia umana. Come è noto, questo è un concetto espresso da Giovanni Paolo II nell'enciclica Centesimus Annus, e a me sembra particolarmente fertile di indicazioni sulla guerra e sulla pace. Il paragrafo 38 dell'enciclica Centesimus Annus inserisce nella dottrina sociale della Chiesa un concetto nuovo, anche se consequenziale con la tradizione del magistero sociale, quello di ecologia umana. Il Papa sottolinea come spesso, anche se mai a sufficienza, ci interessiamo dell'ambiente naturale, mentre ci si impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di un'autentica ecologia umana. Cosa si intende con questa espressione? Significa che non solo l'ambiente naturale, ma anche l'ambiente umano, la famiglia, la società, l'economia, richiede il rispetto di una sua propria ecologia, di un suo funzionamento fisiologico, ove la dignità della persona sia veramente posta al centro. In questo senso, quello di ecologia umana è un concetto affine a quello di bene comune. Essendo questo l'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona. Oppure è vicino al concetto di sviluppo, quello di ecologia umana, è tuttavia maggiormente incentrato sulla relazione, sulla grammatica dei rapporti umani, in modo che rispettino l'autentico bene dell'uomo. Ora, il fatto nuovo, tipico della società globalizzata, è che tendono a sparire i confini tra ecologia naturale, ossia il rispetto responsabile dell'ambiente, ecologia sociale, la giustizia e la promozione di persone e gruppi, ecologia politica, le relazioni tra gli stati e gli organismi politici, ed ecologia umana, un ambiente morale in cui la dignità della persona sia rispettata. Tendono a sparire, nel senso che le interrelazioni tra questi ambiti sono sempre più strette e complesse. E questo è particolarmente evidente nel caso della guerra. Per esempio, le lotte per sfuggire alla povertà ed accaparrarsi risorse naturali generano conflitti. A loro volta i conflitti comportano distruzione di risorse naturali e generano povertà. Le lotte per garantirsi i diritti di sfruttamento dell'ecosistema, si pensi alla bioingegneria vegetale ed animale, che tenderebbe a mettere il proprio copyright sulla biodiversità, generano profitti e benessere per alcuni, ma anche possono indurre categorie di persone e popoli alla povertà. Come in un qualsiasi quartiere di una qualsiasi metropoli, il disagio ambientale produce disagio sociale e quindi mina lo sviluppo di una ecologia umana e viceversa. Così la mancanza di un ambiente a misura d'uomo in territori militarmente occupati produce frustrazione sociale e spirito di rivincita, nonché forti limitazioni allo sviluppo di una ecologia umana e viceversa. Le difficoltà di sviluppo umano, a cui il concetto di ecologia umana può essere ricondotto, sono il frutto di un mancato rispetto dell'ambiente, di una cattiva gestione dell'ecologia sociale, di contrapposizioni politiche e di povertà economica. Ma accade anche il contrario, in un processo avanti e indietro strettamente intrecciato. Un quartiere degradato è tale perché manca la solidarietà, o la solidarietà manca perché il quartiere è degradato. Se i ragazzi raccolti in bande prendono a sassate i lampioni e bruciano i cassonetti, è perché è in crisi l'ecologia umana e si sono persi i principali valori morali e civici, o perché la miseria, la carenza di alloggi e di luoghi di socializzazione ha impedito una seria maturazione morale in questo senso. Certamente la povertà produce incultura, ma anche l'incultura produce povertà. La povertà produce guerre, ma anche le guerre producono povertà. Trovo che il concetto di ecologia umana possa fornire una chiave di lettura dei fenomeni del conflitto e della guerra, e quindi in positivo della pace, in grado di aiutarci a fronteggiare le nuove sfide globali. Essa permette di intendere l'interconnessione nell'uomo dei diversi ambiti di ecologia e la necessità di un impegno coerente e orientato perché, come in un sistema di vasi comunicanti, tutto influisce su tutto. La costruzione della pace si fa oggi soprattutto impegnandosi per un'ecologia umana plenaria, per un rispetto della dignità dell'uomo in tutti gli ambiti. Ma il concetto di persona umana è pienamente universalizzabile. È possibile lavorare per un'ecologia umana plenaria senza utilizzare un qualche concetto particolare di persona umana? E non c'è oggi una conflittualità tra le diverse concezioni antropologiche? Si tratta di domande fondamentali in prospettiva della costruzione della pace. La mia risposta a queste domande è duplice. Innanzitutto, vedo con realistico ottimismo che si sta facendo sempre più strada nel mondo la consapevolezza della dignità umana. Pur partendo da diverse concezioni teoriche dell'uomo, su cui forse si discuterebbe animatamente, un numero sempre maggiore di persone e di culture è oggi aperta a considerare come proprio obiettivo pratico la salvaguardia della dignità della persona. Questo è infatti anche lo scopo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 e di altri importanti documenti internazionali, sottoscritti da moltissimi stati, anche se non ancora da tutti. Essi testimoniano un simile impegno pratico, il che non esclude naturalmente la continuazione del dialogo anche sugli aspetti teorici, né garantisce evidentemente gli esiti concreti, rappresenta tuttavia, man mano che si estende, una garanzia positiva per la pace. Secondariamente, noto che tale dignità della persona non può che richiamare alle menti il problema del suo fondamento. Se tale fondamento è trascendente, la dignità è maggiormente garantita. Su questo, l'insegnamento della Chiesa ha un compito formidabile ed essenziale, di fondamentale importanza anche per la costruzione della pace. Rafforzare il senso globale della dignità umana mediante un continuo appello ad un suo fondamento trascendente ed animare così la propria prassi è il regalo maggiore che la Chiesa può fare alla causa della pace. Questo contributo è anche importante per affrontare con la sufficiente apertura il confronto sulle stesse visioni teoriche dell'uomo e favorire quindi un dialogo anche su questioni che precedono le auspicabili intese pratiche. Proprio perché incentrata su un Dio persona, la fede della Chiesa fa una proposta che travalica ogni singolo concetto filosofico di persona, fornendo sia un criterio per valutare le singole antropologie secondo una loro intrinseca gerarchia, sia un orizzonte all'interno del quale i percorsi della retta ragione verso la conoscenza della persona umana possano trovare un luogo di incontro e di confronto. Su queste basi sono convinto che il futuro ci riserverà delle buone sorprese quanto ad una espansione dell'idea, dell'ideale regolativo dell'ecologia umana a servizio della pace. L'impegno pubblico delle religioni. Fino a qualche anno fa sembrava vincente l'idea di uno spazio pubblico internazionale, neutro dalle religioni, affidato quasi esclusivamente agli Stati e in particolare alle due superpotenze. Sembrava che nel mondo occidentale la valenza pubblica della religione fosse inibita dalla laicità della vita politica, quando non dal laicismo e dal processo di secolarizzazione che tendeva a relegare la religione nel privato. Nel mondo comunista, a parte il caso polacco, sembrava che le religioni sonnecchiassero sotto la dittatura o che fossero state fortemente indebolite dalla propaganda ateistica e dalla persecuzione. In ambedue gli emisferi sembrava che l'ideologia avesse avuto definitivamente la meglio sulla religione. Inopinatamente, invece, dopo il crollo del muro di Berlino e la fine dei blocchi, anche le religioni sono state sdoganate. In Occidente si è così appreso che sotto la patina di un secolarismo rampante vivevano forti tensioni religiose, e non solo nella forma consumistica della New Age. Gli Stati Uniti, per esempio, considerati l'avanguardia della secolarizzazione in Occidente, hanno riscoperto le proprie radici religiose, al punto che qualche osservatore parla di una crescente differenziazione proprio su questo punto tra Stati Uniti e Europa. In Oriente, dalla disgregazione dell'impero sovietico, sono emerse molteplici appartenenze religiose, che in alcuni casi sono purtroppo addirittura esplose, anche in forma di virulento conflitto. Le migrazioni globali hanno poi posto le religioni l'una accanto all'altra, e la scena politica mondiale, con le sue note vicende, ha condotto alla ribalta della cronaca e della politica la religione islamica. Tutto questo ha comportato non solo un rinnovato peso sociale e politico delle religioni, ma soprattutto una loro rivendicazione di diritto ad un ruolo pubblico. Se talvolta ciò è stato ed è fonte di conflitto e di guerra, ritengo che possa e debba diventare domani elemento di pace. Su questo terreno si giocheranno sempre di più nel prossimo futuro le sorti della pace nel nostro mondo. Ad una condizione fondamentale, che le religioni sappiano evitare con sempre maggiore accortezza i due estremi dello spazio pubblico neutro e del fondamentalismo. Uno spazio pubblico neutro, perseguito da forze ideologiche e politiche e da stati che si rifanno ad una concezione liberale ed illuministica della vita politica, intesa solo come equità, intesa in senso contrattualistico, e non anche come compromesso per il bene, è impossibile da attuare in quanto contraddittorio. Per negare una visibilità pubblica alla religione, lo Stato neutro dovrebbe imporre un atto di forza altrettanto assoluto dell'assolutezza che si vuole impedire alle religioni di esprimere. In questo caso la posizione laica si qualificherebbe come fondamentalismo laico o come ideologia laica, ossia qualcosa di molto diverso dallo spazio pubblico neutro. Per garantire una presunta libertà dello spazio pubblico si impedisce al credente di manifestare liberamente in pubblico la propria appartenenza che dà senso alla sua vita. Tale impedimento si qualifica come un atto sovrano dello Stato, che quindi si sovrappone alla società civile e alla persona anziché porsi al loro servizio. Simili posizioni non possono avere altro esito che aumentare i conflitti religiosi, sia tra i gruppi religiosi, sia tra costoro e lo Stato. Contemporaneamente è necessario evitare il fondamentalismo religioso, ossia l'occupazione diretta dello spazio pubblico da parte di una singola religione. Impedendo la libertà religiosa, una simile posizione disconosce un diritto fondamentale dell'uomo e pone quindi le basi per nuovi conflitti. Come si vede, sarà sempre più importante garantire in futuro la libertà religiosa non solo nei testi costituzionali, ma soprattutto nella pratica politica concreta. La libertà religiosa non è causa di guerra, anzi essa è la condizione per evitare sia il fondamentalismo laico sia quello religioso. Quindi le due principali forme di intolleranza religiosa nel mondo d'oggi. Grazie.
Bene, credo che abbiamo senz'altro un po' di tempo a disponibilità del Cardinal Martino per approfondire, sviscerare alcuni aspetti. Certamente a me è sembrata una relazione, come dire, fondante, probabilmente l'avremmo dovuta fare per prima come relazione, in quanto ha posto un po' le basi, ecco, porre la pace, porre a fondamento della pace la dignità umana, è evidente che la pone su basi molto solide. Se poi la pone sulla trascendenza, sul valore trascendente della dignità umana, è chiaro che la pone in qualche modo ai vertici dell'impegno, dell'azione di ogni donna e uomo di buona volontà, maggior ragione di un cristiano. E anche l'ultimo passaggio toglie qualunque alibi, diciamo, alla guerra di tipo religioso, ecco, in tempi in cui invece molto spesso si porta la religione quasi a giustificazione da una parte e dall'altra di certi interventi. Mi sembra molto chiaro l'ultimo passaggio in cui si toglie ogni elemento, ogni possibilità di attaccare ogni fondamentalismo da una parte che porta alla guerra e dall'altra che porta al terrorismo sulla base religiosa. Apriamo quindi senz'altro il dibattito. Io vorrei solo ricordare, prima che magari qualcuno cominci ad andare via, che il prossimo incontro sarà sabato 19 marzo. Da quel momento in poi ci sposteremo nella sala parrocchiale di Rosciano e affronteremo un tema che in qualche modo ha toccato il Cardinal Martino, perché parleremo della pace come salvaguardia del creato e quindi quella ecologia umana e quell'ecologia generale di cui ha accennato il Cardinal Martino. Sarà con noi il professor Matteo Mascia, che è responsabile del progetto Etiche e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza di Padova. Detto questo, apriamo senz'altro il dibattito, abbiamo un po' di tempo, qualche domanda, qualche riflessione, se qualcuno magari mi aiuta con questo microfono volante, appena c'è un cenno.
Ambasciatore.
Grazie.
Vogliamo raccoglierne due o tre, o preferisce rispondere?
No. Eminenza,
desidero anzitutto ringraziarla per la sua esposizione così profonda e così vasta, davvero globale, circa il modo di risolvere i problemi globali dell'umanità. Desideravo fare una considerazione. È chiaro che chi, come noi, ama la pace e ritiene che la pace sia l'unico modo per risolvere i problemi dell'umanità, è chiaro che chi ama la pace non può non essere contrario al vecchio detto: se vuoi la pace, prepara la guerra. E dato i caratteri della guerra moderna che lei ha esattamente descritto, è chiaro che non possiamo non essere contrari al concetto recentissimo di guerra preventiva. D'altra parte, a combattere questo concetto di guerra preventiva, spesso alcuni gruppi di pacifisti oppongono il concetto di politica preventiva, che a mio modo di vedere, e chiedo il suo parere in merito, può contenere una certa ambiguità in questo senso. Spesso chi dice guerra politica preventiva in sostanza intende dire, e spesso dice, la politica che da molto tempo si sarebbe dovuta fare e che non si è fatta. Ora è chiaro che un simile ragionamento porta come conseguenza logica: se non si è fatta, se è tardi per farla, e allora torniamo alla guerra. Questo è il pericolo insito in questo tipo di ragionamento. Per cui io saluto veramente con il cuore e con il cervello il concetto che lei ha esposto di pace preventiva. La politica di pace preventiva, fatta di prevenzione delle guerre, delle cause delle guerre, è una politica che non è mai tardi per farla. È una politica che previene i conflitti, previene le cause della guerra, ma hic et nunc. Non dobbiamo attardarci sulle occasioni mancate in passato. Le occasioni si presentano sempre ed è sempre possibile attuare una politica che porti, che difenda, che salvaguardi la pace. Gradirei le sue parole.
Eccellenza, con l'ambasciatore ci siamo incontrati nel 92 a Rio de Janeiro, quando lui era il consigliere diplomatico del ministro Ruffolo, del ministro dell'ambiente. Esattamente a Rio de Janeiro nel 92 c'è stata questa conferenza su ambiente e sviluppo, e io, tra le tante conferenze alle quali ho assistito, stavo anche lì come capo della delegazione della Santa Sede. E quindi è proprio questa sintonia che lei ha manifestato col suo intervento, e che non ha bisogno di nessun altro commento, era assolutamente un'aggiunta a quello che io ho detto, e la ringrazio per essere intervenuto. È vero, la pace preventiva è quella che bisogna assolutamente fare, e naturalmente come si fa? Ecco, qui l'appoggio dato da tutti i papi da quando esiste l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Paolo VI ha detto che l'ONU è il cammino obbligato della civiltà moderna. E così anche quello che Giovanni Paolo II ha detto e fatto, ha visitato due volte le Nazioni Unite. Naturalmente l'appoggio non è incondizionato, perché anche specialmente Giovanni Paolo II ha riconosciuto e dichiarato che le Nazioni Unite devono essere riformate perché possano rispondere alle esigenze della pace oggi. L'ONU fu fondata principalmente dai cinque paesi vincitori della guerra e quindi dopo quasi 60 anni di esistenza hanno bisogno di una riforma, di una ristrutturazione, di una maggiore rispondenza alle esigenze della comunità internazionale. E appunto questa pace preventiva si può fare naturalmente con e attraverso le Nazioni Unite e naturalmente incrementando e incoraggiando tutte le situazioni di dialogo che esistono e che possono essere creati dalla situazione e dal quell'interesse che oggi tutte le organizzazioni manifestano. E qui mi piace ricordare il grande ruolo che la società civile, e cioè che intesa per questo con questo termine sono le organizzazioni non governative, le associazioni private, anche le associazioni nostre cattoliche, per come elemento, come entità dialoganti e stimolanti, specialmente per i politici, che devono essere interpellati, incoraggiati e ai quali si può e si deve chiedere un impegno maggiore, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.
Grazie. Ancora? C'è la guarda laggiù.
Lì c'è dato una scaletta quasi a cascata per ridefinire la mutazione, no, della guerra. Orizzontalità, diffusione, quindi quotidianità, quindi più vicinanza. E c'è invitato anche a leggere questo come analisi della guerra in contrapposizione anche come analisi del bene, della pace. Ha parlato, quindi, in occasione della orizzontalità e soprattutto della diffusione, di come nella pace, quindi la globalizzazione, è importante che il fattore comunicativo, cioè come fattore di trasparenza, come quasi dire che ciò che succede sotto il sole può essere noto a tutti quanti, quindi no, questo è importante, quindi tutti si può sapere. Però mi viene da dire quale comunicazione, nel senso come cittadini di questo mondo, non so, soprattutto come cristiani, come essere attenti affinché la comunicazione sia una comunicazione il più possibile, no? Oggettiva. Sappiamo che è stata fatta una guerra preventiva, comunicando delle cose, un tantan su tutto il globo, giustificandole. Abbiamo visto come queste motivazioni comunicate al mondo intero poi sono state pienamente disattese, non erano assolutamente esatte. Eppure c'è stata una comunicazione globale di tutti i media, di tutto quanto poteva supportare e avallare questo intervento. Quindi quale comunicazione poter utilizzare, sapendo che anche internet teoricamente dovrebbe essere uno stile, un sistema comunicativo indipendente, è pieno però di inesattezze, pieno di parte, pieno, cioè, in internet non vuol dire che essendo autonomo è per forza oggettivo e obiettivo, anche tutt'altro, rende pericoloso l'analisi di fronte ad una navigazione a 360 gradi dove uno trova di tutto. Quindi ricapire qual è la comunicazione esatta oppure la più vicina alla verità è sempre difficile. Quindi è vero che la globalizzazione ci dà questa opportunità di comunicazione, però come è possibile, quale può essere il nostro intervento, quale può essere, partendo dal quotidiano, dalla quotidianità a sistemi più macro, quindi sistemi comunicativi più complessi, quale può essere il nostro contributo affinché la comunicazione sia una comunicazione il più possibile oggettiva, far conoscere la verità, non permettere la non verità, cioè quindi azioni legate a cattive comunicazioni.
E lei ha messo esattamente il dito su un, direi, una parte molto sensibile, perché questa globalizzazione comporta anche che questa invasione, questo monopolio da parte di alcune compagnie, di alcune entità, monopolio sull'informazione. Ed è questo un problema difficile da risolversi. Però ecco, lì e qui mi viene in mente proprio questo, il ruolo della società civile. Se la società civile si muove, alla fine diventa notizia che non può essere ignorata. E sappiamo bene che a un certo momento in tutto il mondo sono stati milioni, centinaia di milioni a manifestare contro la guerra. Ebbene, anche i mezzi di comunicazione, quelli più in favore della guerra, sono stati obbligati a fare il punto, a tenere conto di questo fatto bellissimo che c'è stato, questa convergenza di tante forze di gente appartenente a tutte le confessioni, a tutte le professioni, a tutte le che si è unita per manifestare contro la guerra e in favore della pace. E questo è stato un fatto che nessuno ha potuto ignorare, ed è questa la forza che ogni singolo cittadino, che ogni singola persona ha nel lavorare e nel promuovere la pace. Dobbiamo rendercene conto, perché molte volte noi diciamo: ah, che posso fare io? E ci riduciamo ad una paralisi. E questo no, invece si deve far vedere che anche nel nostro piccolo noi possiamo influire. E naturalmente c'è questa, noi influiamo su quelli che sono vicino a noi, sui politici che che sono a nostro contatto, su quelli che abbiamo eletto, e quindi poi la influenza deve diffondersi a livello globale, questa promozione della pace.
Mi chiamo Silvia, volevo fare una domanda molto concreta. Ultimamente mi è capitato di sentire ben due testimonianze di due missionari che andavano tutti e due nello stesso senso dicendo questo: per carità, l'ONU e gli organismi internazionali teneteceli lontani perché vengono a fare solo i danni. Volevo chiedere a lei, che ci ha lavorato dentro, quale può essere, quali possono essere le cose che non vanno. Loro hanno accusato questa macchina mangia soldi, arrivano a spendere i soldi nel nostro paese, ma noi non vediamo niente, a noi non arriva niente. Questa è stata la testimonianza che io ho raccolto. Allora, è vero che dopo tanti anni è ora sicuramente di riformare, di ripensare, di riprogettare, ma c'è una base sana a cui appellarsi? È diventato un meccanismo che forse è il caso di reinventare da nuovo, o vale la pena ancora di crederci e di spingere perché venga ristrutturato?
Io molte volte paragono l'ONU al servizio di pronto soccorso di un ospedale. Va un ammalato al pronto soccorso, ammalato muore, allora si distrugge tutto l'ospedale perché quell'ammalato è morto, o piuttosto non si vede perché è morto, quali sono stati i servizi che non hanno funzionato e si cerca di migliorarli. È così un poco con l'ONU. Mi sembra quel giudizio dato da quei due missionari un po' troppo esagerato. È vero che la macchina dell'ONU è una macchina costosa, però è vero pure che l'ONU ha fatto tante buone cose. Esempio: se si è ridotta la mortalità infantile è perché l'ONU, attraverso le sue agenzie, ha promosso questa campagna di vaccinazione, che è arrivata a vaccinare l'80% dei bambini in tutto il mondo. E quindi la mortalità è scesa di moltissimo. Se prima morivano 15 milioni di bambini prima dei 5 anni ogni anno per malattie come la tosse convulsiva, la diarrea, il morbillo e quindi malattie curabilissime, adesso questo enorme numero è sceso, non di molto, ma sono sui 10 milioni ancora di bambini che muoiono per fame, per denutrizione e per malattie curabilissime. Quindi questo si deve all'ONU. Se nell'ultimo secolo, nella seconda metà del secolo passato, ci sono stati tanti testi, tante convenzioni che promuovono i diritti umani, come per esempio la Convenzione sui diritti del bambino, quella sulle donne, quella sui migranti, sui rifugiati e tante altre, il Tribunale Penale Internazionale, sono tutte creazioni dell'ONU che avanzano e proteggono i diritti umani. E queste, è così ancora. Adesso hanno, nel 2000 c'è stata questa grande riunione dei capi di Stato per cui si sono imposti questi 8 mete, tra cui quella di diminuire la povertà assoluta della metà fino al 2015. Ora, al commento mio, se si va di questo passo, così come è stato fatto finora, la povertà non sarà dimezzata per il 2015, ma ci vorranno altri 100 anni per fare questo. Però è questo che adesso molti governi si stanno dando da fare perché ci sia un impegno maggiore per la diminuzione della povertà. Non so se sapete che 1 miliardo di persone vive con $1, non 1 euro, $1 al giorno, cioè con 70 centesimi di euro. E 2 miliardi di persone nel mondo vivono con $2 al giorno. Quindi praticamente la metà della popolazione mondiale vive in assoluta povertà. Ora, l'ONU ha fatto molto, potrà fare molto di più se tutti quanti, specialmente tutti i membri dell'ONU, e speriamo che la riforma dell'ONU vada avanti e faccia un'ONU più efficiente, più rispondente alle esigenze del mondo oggi. E quindi direi che sarebbe un disastro non avere un organismo come quello dell'ONU, che è il luogo per il dialogo e lo scambio, altrimenti sarebbe un disastro e un disordine universale. Quindi io sono fermamente convinto della bontà, naturalmente, come ho detto, con le necessarie riforme. Grazie.
Volevo anch'io ringraziare Sua Eminenza e credo di doverlo ringraziare doppiamente perché in primo luogo per questa relazione davvero fondante come è stata definita e in secondo luogo anche per avere accettato il nostro invito di venire domani a celebrare l'Eucaristia presso il carcere di Fossombrone. Credo che sia davvero un gesto assolutamente coerente con questa attenzione ai diritti dell'uomo, diritti che sono universali e imprescindibili, imprescrivibili anche nei confronti di persone che si sono macchiate di tante cose. È la seconda volta che Sua Eminenza viene a Fossombrone, quindi davvero mi sento di ringraziarlo molto per questo. Poi volevo fare una domanda che affonda pesantemente sulla cronaca e sulla storia dei nostri giorni. Ho sempre avuto, come dire, un dubbio, volevo un suo conforto in proposito. Il contingente italiano in Iraq, secondo la sua valutazione, è più, perché certamente sarà l'uno e l'altro, ma è più, come dire, forza di pace o è più quota parte di una forza straniera di occupazione?
Grazie. La mia prima visita al carcere di Fossombrone è stata veramente un'esperienza molto importante, un'esperienza forte nella mia vita di sacerdote, di pastore. Ho visitato carceri in tutto il mondo e ho visto che oltre la privazione della libertà, che è quello, il castigo e la punizione intesa nell'infliggere la pena, ci sono e si verificano tanti e tanti abusi dei diritti dell'uomo che anche nelle società più democratiche non nemmeno ci si pensa, sono talmente connaturate nel sistema che non si pensa nemmeno che possano essere abusi e violazioni di diritti umani. È per questo che questa considerazione, e con la visita di Fossombrone in particolare, ho convinto i miei collaboratori ad organizzare un incontro internazionale sulla protezione dei diritti umani dei detenuti, e che avremo esattamente il 1 e 2 marzo prossimo. E quindi avremo anche la possibilità di avere, oltre al direttore del carcere di Fossombrone, del cappellano Don Guido Spada e
Spadoni.
E avremo la possibilità di ascoltare anche la voce di un detenuto. Speriamo che le cose si vadano in porto, le gestioni necessarie per questo. E questa sarà un'altra importante tappa delle attività del nostro consiglio. Quindi devo ringraziare Don Guido Spadoni e quanti, Giorgio, e quanti hanno facilitato questa la prima e la seconda visita. Ora la seconda parte della sua domanda, io penso che l'attività delle truppe italiane in Iraq è sostanzialmente una collaborazione per l'avvento della pace e del dialogo nell'Iraq. Sia il Papa che io stesso, prima della guerra, il Papa si è pronunziato più volte e con intensità contro la guerra in Iraq, e lo sappiamo, e anche io ho più volte affermato la stessa cosa. Ma poi, quando si è trattato del ritiro delle truppe, allora sia il Papa sia io stesso abbiamo detto che in quel momento non era opportuno lasciare il paese in mano al disordine, e quindi il Papa ha auspicato che questa presenza continuasse, e anche io ho detto la stessa cosa anche recentemente in un'intervista al Corriere della Sera. Ho detto che adesso, plaudendo alle elezioni e esprimendo la speranza che le elezioni dessero un risultato concreto, ciò che hanno dato, e allo stesso tempo dicevo che una volta fatte le elezioni, una volta che ci sarà una costituzione per il nuovo Iraq, allora sarà bene che le truppe straniere lascino e consegnino l'Iraq agli iracheni. Grazie. Volevo dire un'altra cosa a proposito della prossima seduta di questa scuola di pace, la salvaguardia del creato come azione di pace. Sappiate che il decimo capitolo di questo compendio è dedicato esattamente all'ambiente, quindi fornitevi di questo grande manuale.
Bene, lo leggeremo senz'altro in preparazione. Lo leggeremo senz'altro in preparazione al prossimo incontro. Ecco, mi verrebbe da dire, la domanda che ha fatto Giorgio, la risposta di Cardinal Martino, che forse se avessimo un'ONU davvero riformata e a cui gli Stati avessero affidato la risoluzione delle controversie internazionali, la domanda di Giorgio diverrebbe superflua, perché non ci sarebbero più eserciti nazionali che vanno a invadere altri popoli con scuse più o meno sostenibili. E questa un po' la direzione, al di là certamente degli sprechi che ci possono essere all'ONU, dei salari molto elevati pagati ai funzionari, però la funzione dell'ONU mi sembra assolutamente insostituibile. Semmai la direzione è quella di andare verso un'ONU realmente riformata e democratica, che abbia in mano gli strumenti per poter davvero intervenire nelle controversie internazionali, altrimenti ci sarà sempre chi, avendo la forza propria, la userà per risolvere le questioni a proprio vantaggio. Quindi in questo senso non vedo davvero alternative all'ONU. L'ONU è il luogo dove, bene o male, io spero quanto prima, possa l'umanità mettere gli strumenti e le possibilità di risolvere le controversie internazionali. E quello è il luogo, e non più lasciato ai singoli eserciti nazionali. Non so se vogliamo chiudere qui, penso che abbiamo già affrontato tanti temi. Se non ci sono altre questioni, io ringrazio ancora molto Cardinal Martino, non so se l'ultima parola la vuole dire il nostro Vescovo. Io ricordo solo che sabato 19 marzo avremo appunto questo terzo incontro col professor Matteo Mascia, ma ci trasferiamo direttamente alla sala parrocchiale di Rosciano.
Ho accennato nel mio saluto iniziale che bisogna certe idee che prevedevo ci sarebbero state illustrate, come ha fatto benissimo Sua Eminenza, si sarebbero dovute poi queste idee tradurre nel nostro concreto locale. Quello che dice Sua Eminenza qui è un suo passaggio, che lo stesso elemento della quotidianità della guerra impedisce di tirarsi fuori dalla mischia e quindi motiva un impegno per la pace non saltuario ma quotidiano, non astratto ma concreto, non eccezionale ma ordinario. Credo che potrebbe essere questo un suggerimento da poi ulteriormente applicare. Ecco, quindi forse in questa scuola di pace, tenendo presente che c'è una pedagogia da attuare, ecco, si potrebbe fare moltissimo proprio nel privato, nel quotidiano, nel locale, ecco, perché anche la pace universale, globale, è fatta della pace di tutte le realtà umane e di tutti i gruppi sociali e di tutti i governi e di tutte le realtà, ecco, nelle quali l'umanità si organizza. Quindi grazie ancora Eminenza di quello che ci ha detto.
Grazie.
E facciamone tesoro tutti.
Grazie.